Romano Guardini, il maestro, così lo chiama Ratzinger, ora no, lo chiama Ratzinger, il maestro. Io seguirò molto Romano Guardini, come vi ho già detto, e se qualcosa prenderemo da Hans Urson Balthasar e qualcosa anche per l'approfondimento teologico sistematico, chi vuole, su Ratzinger. Bene, la nostra lezione, cominciamo proprio dall'introduzione. Ecco, questo corso avevamo detto, parleremo dei novissimi. È un tema molto importante, una premessa. Romano Guardini, guardate un po', questo libro che noi seguiamo, lui lo chiama una meditazione, ed era proprio rivolto ai laici. Siamo nel 40, 1940, Romano Guardini aveva pensato, quindi la guerra era già scoppiata, e lui ha pensato proprio di riunire dei laici e dava la formazione cristiana. Lo stesso Guardini dice: pensare, proprio riflettere, meditare il mistero, ecco, della morte, e così come della risurrezione, è come fare, fermarci sulla nostra stessa vita, come si apre e come si chiude. Ma la speranza cristiana è che non si chiude. Ecco la cosa specifica proprio della nostra realtà. Qualcuno, quando Guardini faceva queste lezioni, che lui chiama meditazioni, qualcuno ha detto: altro che cose ultime, perché è il titolo che aveva dato proprio le cose ultime. E qualcuno diceva: è fisica delle cose ultime. Perché? Perché Guardini riusciva a soffermarsi su queste realtà da poter coinvolgere i suoi, coloro che lo seguivano. E quindi una riflessione profonda sul carattere della realtà dell'uomo, e quale uomo? L'uomo credente, e quindi in riferimento per noi a Cristo. Noi non possiamo allora riflettere in modo particolare sulla morte senza far riferimento a Cristo. Lo vedremo più in là. La prossima volta, Paolo e Claudio, dovremo usare anche gli slide. Se andate nella chiesa di San Luigi dei Francesi, dove troviamo un tableau di, anzi più, di Michelangelo, non il grande, ma il Caravaggio, sull'Evangelista Matteo e l'angelo. Non so se l'avete mai visto. Andate a vederlo. Il Caravaggio rappresenta Matteo, la prossima volta lo vedremo, che scrive guardando un angelo. E se vedete bene questa immagine, gli occhi di Michelangelo, dell'Evangelista Matteo, sono fissi proprio come si penetrano gli occhi dell'angelo. Avete mai visto due innamorati sulla metropolitana o sull'autobus? I ragazzi, insomma, voi siete adulti, il vostro è un po' diverso, e c'è più, si guardano negli occhi, a un punto gli occhi quasi si incrociano. Fare teologia è guardare, avere gli occhi negli occhi di Dio, un teologo gesuita, Augusto, dirà proprio che è avere gli occhi della fede. Noi allora, queste lezioni, dovremmo avere gli occhi della fede. Questo è fare teologia. Non guarderemo la realtà con gli occhi di questo mondo. Il cardinale Martini dirà, non saremo nella logica umana, ma avremo una conversione intellettuale. Non solo una conversione nel senso di conversione di fede, ma proprio una metanoia, un cambiamento radicale di mentalità, modo di vedere, modo di ragionare, modo di vedere, modo di ragionare con gli occhi della fede. Altrimenti queste lezioni non serviranno. Cosa faceva allora Romano Guardini? Invitava chi lo seguiva proprio a quello che siamo per fare, è piuttosto una visione alla luce della fede, quindi una visione del mondo, della realtà, partendo dalla rivelazione. Ok? Quello che i tedeschi, no, lasciamo stare, i tedeschi chiamano proprio la Weltanschauung, cioè proprio entrare, vedere alla luce della cattolica, quella cattolica, quella della fede. Loro, siamo in Germania, in contesto ci sono i pochi fratelli protestanti, quindi loro insistevano sulla visione cattolica del mondo, ok? È quello che faremo. Se non abbiamo questa visione, sarà difficile anche tra voi e me, che se non c'è questa sintonia di fede, non ci capiremo, ok? Allora dovremo cercare in questo anche abbiamo appena 40 minuti. A che ora dovremo finire? Sì, 10:30. Prometto di finire 5 minuti prima, così fate delle domande, ok? Allora, dobbiamo comunque sintonizzarci, sia voi che Dio, a Dio, avere una visione totalmente, entrare. Voi avete un chimico, entra nel laboratorio senza, come si chiama, blusa, senza il camice? No. Per fare teologia, se non vi vestite del blues, del camice, della fede, non potete entrarci. Sarebbe la fede. E avere, dobbiamo cambiare gli occhiali. Io entrando ho messo gli occhiali della fede, anche voi dovete mettere gli occhiali della fede. Non sono questi, non si vedono. Le cose, diceva il piccolo principe, no? Le cose più importanti sono invisibili agli occhi. Altrimenti non sarebbero importanti. Voi ditemi, voi che siete innamorati quanti anni fa, si vede, è così importante, dov'è l'amore? Però sta, no? Ecco, ho fatto riferimento all'amore perché è una delle cose più grandi, perché una delle cose, la cosa in assoluto è Dio, innamorarci anche di Dio. Proprio perché è più grande, è invisibile. Bene, allora dobbiamo avere la visione del mondo, la nostra visione del mondo deve essere la visione della fede, gli occhi della fede. E qui dovremo confrontarci anche alla realtà. Fare teologia non significa non riconoscere la realtà. Stamattina dicevo ai ragazzi in classe, ho una classe bellissima tra le tante classi, ci sono indiani, iracheni, siriani, nigeriani. Ma guarda, come mi sto, io sono venuto in Italia per innamorarmi dei nigeriani. Prima mi erano così antipatici i nigeriani, non potete immaginare. No, invece ho dei ragazzi nigeriani di una intelligenza e sono buoni, dolci. La prima volta, vedete, pregiudizio, perché anche il Togo per noi nigeriani sono coloro che rubano, che vendono la droga, che fanno violenza, eppure ci sono nigeriani stupendi. Ecco, e dicevo ai ragazzi, proprio stamattina, che fare teologia, avere gli occhi della fede. E dicevo, abbiamo parlato di un metodo, insomma, il metodo teologico, empirico, critico, voi non interessa. E a un punto un ragazzo mi fa, ma tutto questo che dice il professor Maia sembra un po', lei dice che noi per fare pastorale dobbiamo tenere presente la realtà, ma non la fede, ci può dare un esempio? E mi è venuto in mente, non avevo pensato prima, Gesù ebbe compassione della folla e guardando la folla concreta in carne e ossa e di quella folla che ebbe compassione. Ecco, la fede, la teologia quindi non fa, non è che mette tra parentesi la realtà. Quello che faremo allora non sarà di mettere tra parentesi, terremo conto anche della realtà, ma nel tempo stesso andremo oltre, entreremo dentro, avremo l'intelligenza della fede per leggere la realtà dal di dentro. Ma se non saremo coinvolti, quindi coinvolti qui, come Gesù che ebbe compassione, un passo, se non entriamo dentro, leggere dentro, non coglieremo niente. Mi sto confondendo fino adesso, per forza. Bene. Allora, con Romano Bambini cercheremo di percorrere queste realtà. La morte, la risurrezione, il giudizio, lui ha messo la risurrezione, qualcuno mette la vita eterna, ok? Risurrezione e vita eterna. Questo si chiama in teologia escatologia, l'avevamo detto già un'altra volta. Che significa escatologia? Escaton, coseus, ciò che sta al di là di quello che è visibile agli occhi. Proprio perché è al di là di ciò che è visibile agli occhi, il piccolo principe, sono le cose più importanti. La vita stessa fa parte, delle cose essenziali. La morte, ma vedremo fra poco, oggi ci soffermeremo solo su una lettura della morte e poi vedremo la prossima lezione, la morte come concepita dalla visione di fede, quindi dalla rivelazione, ok? La morte cambia il suo senso per noi cristiani. In Cristo Gesù diventa partecipazione, lo vedremo fra poco, alla morte stessa di Cristo. E quindi per noi è un ingresso nella vita di Dio. La morte inaugura quella porta, come c'era quel canto. Noi è strano, eh? Più siamo vicini a Roma, più siamo lontani. Strano. In Togo, cantano ad ogni funerale in latino. E se non cantano in latino, è come se la persona non andrà in cielo. Non è così. Un mio confratello sacerdote del proprio poveretto, quello ha fatto una scuola che non ha niente a che fare con il classico, poi ha avuto la vocazione. Quindi per lui già era difficile parlare bene il francese, e per riprendere oggi è freddo. La madre, fissata pace all'anima sua, disse che il figlio al suo funerale doveva cantare tutta la messa in latino. Ma poveretto, poveretto, no? E c'è quel canto in latino che hanno tolto pure, no? Giorno tremendo di vendetta e tutto, è così di Dio. E si dice a un certo punto: la morte è la porta d'ingresso nella vita. In quale vita? La vita di Dio, la vita eterna. Ecco una visione cristiana della morte alla luce della rivelazione. Allora, l'escatologia cristiana, potete scrivere, questa volta scrivete, è una dottrina di speranza. Le cose ultime non sono le cose che ci rappresentano, e persino la morte, certo, vi citavo la teresina, no? Non muoio, entro nella vita. Non muoio, entro nella vita. Ecco, l'escatologia cristiana è una dottrina della speranza. Dove nasce questa speranza? Cristo Gesù è la nostra speranza. Cristo, quando diciamo Cristo Gesù, diciamo vero uomo e vero Dio. Colui che ha vinto la morte. È lì la nostra speranza. Il mondo laico, invece, vede la morte come laico, qui avevamo detto la lezione introduttiva, io ho approfittato per parlare del laico, no? Il laico qui nel senso di chi veramente dice che lui è estraneo alle cose sacre, alle cose di chiesa. Avevamo spiegato, no? Laico viene da laos, popolo, e quindi popolo di Dio nell'Antico Testamento, popolo di Dio in Cristo nel Nuovo Testamento. Poi nell'evoluzione di questa parola, secolo dei lupi, laico, è piuttosto proprio, e poi questa la classe sacerdotale, i discendenti di Giacobbe, di Levi, i 12 figli di Giacobbe, no? Levi, discendenti di Levi, Levi uno dei figli di Giacobbe, tra i 12, Levi non ha avuto nessuna eredità, lui e la sua discendenza dovrebbero occuparsi del Tempio. Vi ricordate? E il Tempio è la loro parte di eredità, e nasce la classe sacerdotale nell'Antico Testamento. Ne è prova che voi vi occupate di noi, no? O no? Non vi occupate di noi? Se no, come faremo? E poi soprattutto noi che siamo orfani,
proprio. Quattro gatti.
Ma noi preghiamo sempre per voi. Se
anche non vive orfano, padre. Diciamo, beh, scherzo, ma è vero, no? Per dire, i figli di Levi, quindi la discendenza di Levi, la loro parte di eredità è proprio, sono al servizio del Tempio e vivono del Tempio, perché gli altri figli di Giacobbe hanno ricevuto una porzione di terra, hanno ricevuto le ricchezze. I figli Levi e quindi la sua discendenza non avevano ricevuto niente. Quello che hanno ricevuto è che Giacobbe, voi sarete al servizio del Tempio, mentre gli altri figli avevano il loro territorio. Solo Levi e la sua discendenza potevano stare in tutti, tutti i territori, nel senso che ovunque c'è almeno una sinagoga, c'è il tempio. Poi partivano dal paese dove stavano per andare a Gerusalemme per servizio, quello che aveva incontrato anche quell'uomo malcapitato, no? E il buon samaritano si fermò, lui andava a Gerusalemme di corsa, no? Da Gerico a Gerusalemme, un po' lontano pure, è in salita, quindi non ha aspettato, perché correva, doveva arrivare presto al tempio, ok, della discendenza di Levi. Bene, ritorniamo al nostro tema. Dicevo, allora, la concezione laica, quella che viene dal secolo dei lumi, laico nel senso chi non ha niente a che fare con le cose sacre, con la Chiesa oggi diremo, ecco, ha una visione piuttosto psicologica, filosofica, fisica della morte. Per noi anche questo, ci soffermeremo anche su questo, ma andremo oltre, perché noi abbiamo una visione della stessa morte più ampia. Giacomo Canobbio, non vi interessa, Giacomo Canobbio, che è un grande teologo bresciano, è stato presidente dell'Associazione Teologica Italiana, diceva proprio che meditare o studiare le cose ultime di Romano Guardini per tutti sarebbe veramente importante. Uno si scandalizzerebbe, forse si scandalizzerà oggi, perché questo libro risale al 40, dirà: ma cosa ha di, è vecchio, no? E invece è un classico. Si sono i discepoli, Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, sono partiti proprio per fare la loro riflessione. È quello che anche noi ci siamo preparati per compiere. L'esistenza umana, entriamo nel tema, siamo già entrati, l'esistenza umana si attua nella dimensione, nel tempo e nello spazio. Tempo e spazio. Tempo e spazio ci sono tre elementi fondamentali. Inizio, quando nasciamo, la fine, l'attimo che vola transeunte, attimo, come si dice? Fuggente proprio, fugge. Ecco, queste tre realtà caratterizzano ogni vita umana. L'inizio, la fine e l'attimo. Il momento del passaggio. L'inizio incomincia con l'individuo. È come incominciato con l'individuo, poi comincia il mondo. Per me il mondo comincia quando sono nato. Per te quando sei nata, ok? L'inizio. E poi quello che chiude, no? La fine, la morte. E nel mezzo c'è l'attimo. Sono queste tre realtà per noi cristiani. Parliamo della protologia. Scrivete, poi la prossima volta avremo tutto sulla la lavagna, no? Allora, sullo schermo, la protologia cos'è? È l'individuo silenzio. Protologia. P R O T O L O G I A.
Protologia. Non è la prostata.
Cos'ha per la biologia? Che significa?
Ho capito,
non preoccupatevi. Poi queste cose potete anche dimenticarle, ritorneremo poi vedrete che uscirete da questo corso teologo. E per noi è l'inizio, ma l'inizio qui non è l'inizio qualsiasi. Noi questo inizio troviamo la fonte in Dio stesso che ci ha creato. Io non sto qui per farlo. Voi vi immaginate, riflettete un po', io vengo dal topo, ok?
In un attimo.
88 ero in topo. Agosto 89 arrivo in Italia, a Roma, proprio scendo dall'aereo a Roma, Fiumicino. Faceva un caldo quel giorno, detto 19 agosto. Ci hanno detto che in Italia, in Europa, fa freddo. Mia madre, che era così preoccupata, copriti bene. Una mia zia che mi ha accompagnato, mie sorelle all'aeroporto, poi questa zia che viaggia molto, no? E viene, anche lei, copriti, va bene. Arrivati a Roma, un caldo, va bene. Chi l'avrebbe pensato? Torbare. '89, 7 anni in Puglia, 2 a Roma, per la specie torno in Togo, anzi 5 in Puglia, 2 a Roma, però sempre ritornando in Puglia, quindi 7 anni in tutto, torno in Togo, mai sentito parlare, Gabriele.
Chi è? Chi l'ha visto?
Vedete, tutto questo è già nel disegno di Dio. Tanto è che il giorno che ci separeremo, vedrete, piangeremo. Noi qui, perché ci vogliamo bene, siamo fratelli in Cristo, l'essere fratelli era già nel tempo di Dio. Ok? La protologia. L'escatologia è tutto ciò che fa riferimento alle cose ultime, nell'aldilà, quello che ci sfugge nel presente, eppure è già reale. Ok? Ok? Si realizza, ci sfugge, ma è reale. Il problema è che quando sarà per me, quando io morirò, non parlerò più della mia morte. Voi parlerete, qualcuno di noi, e viceversa. No, almeno per noi cristiani. Vedo, quando dico questo qualcuno ha un po' paura, sobbalza, no? Ok? E la kairologia, quell'attimo, è tutta la vita, è un attimo. Kairologia, kairos, tempo di grazia, momento di grazia, kairos. Si scrive perché viene dal greco, no? Con la K. Come si pronuncia? Kai, K-A-I-R, ok? Logia. Bene. La vita è cadenzata da questi tre momenti o realtà, se volete. La protologia è la vita, prima della vita, che è la vita nella vita di Dio. L'escaton è la vita che verrà, ma che è già nella vita della fonte che è Dio, e io sono e sarò in quella vita. La kairos è il momento presente. Per chi non è saggio, crede che il tempo noi vivremo per sempre. Dobbiamo cominciare a pensare che non è così, Altrimenti sapete che fine faremo. Quella signora, non so se ve l'ho mai detto, mi è successo questa volta, posso dire dove, no? A Potenza, è venuta in sagrestia dopo il funerale della mamma. Ce l'aveva con Dio, ce l'aveva con Dio, quel Dio che gli ha tolto la mamma. Ma sapete quanto aveva? Quanti anni aveva la mamma?
100.
Più di 90, sta per arrivare a 100. Ok, ma sapete perché reagisce così? Non la giudico, la capisco, quella povera signora. Ma sapete perché così arrabbiata? Perché la sua visione non è un giudizio, è una constatazione. Mi perdonate se qui è un tema molto delicato. Lei è così arrabbiata con Dio perché ha una concezione della vita ridicola. Cosa c'è che non, di questa vita che non finirà? Non è vero suscitare in voi adesso, come si dice, un sentimento di resa. Vabbè, tanto è così. No, non è questo che vorrei suscitare in voi. Vorrei riflettere con voi. Questo, gli atei ci insegnano questo. San Giustino, che era uno dei primi cristiani filosofi, voi sapete quando è nato il cristianesimo, nell'impero romano i cristiani erano considerati cittadini di serie B. E San Giustino, che era pagano convertito, filosofo, ha fondato la prima scuola di filosofia per cristiani a Roma e poi a Gerusalemme. E per dare importanza, perché i cristiani erano esclusi anche dalla formazione, dal servizio militare, perché erano visti come quelli che provocavano l'impero romano, andava allo sfascio, perché loro sono, come si dice, che portano sfortuna a quelle persone, no? Il cristianesimo proprio ha portato l'impero romano tutte le sfortune incredibili di questo mondo. Quindi meglio stare lontano dai cristiani, anzi erano anche martiri per questo, dovevano rinunciare alla loro fede. Bene, Giustino diceva che i cristiani devono vedere le cose e tutti i padri sono in questa prospettiva, poi i padri della Chiesa, le cose doppiamente, con gli occhi, con la logica umana e andare al di là, con l'intelligenza della fede. Quasi noi abbiamo due intelligenze. Allora, il mondo, la cultura laica, un fisico all'Università La Sapienza, per esempio, che non crede, voi vi ricordate la facoltà di fisica, mi sembra che non ha voluto Papa Ratzinger all'Università La Sapienza, vi ricordate? Mm-hmm. Non ho niente contro di loro, però, vabbè, ok, perché loro non credono, poi hanno accusato Ratzinger che aveva detto qualcosa contro la scienza, vabbè. Ecco, un fisico sa, anzi ci insegna, è legge della natura, che tutte le cose a un certo punto arrivano alla fine. Dicono persino del sole e della luna, sole prima, poi luna, pardon, luna prima e poi sole, pure loro, come la lampadina, finirà, si spegnerà. Miliardi di miliardi, quanti dicono? Non lo so. Dicono i fisici, sono... persino il sole, la montagna dell'Himalaya, non lo so, per altri, non sappiamo come loro ce lo spiegano, i geologi, come è nato, no? E con tutta quella altitudine un giorno non arriverà neanche a 2 metri, per dire. Cioè tutto fisicamente si consuma. Noi esseri umani, di grandi siamo, non siamo, siamo animali ragionevoli, con la razionale parlano, razionale, anche noi viviamo. Avete mai pensato? Chi non ha mai pensato a queste cose? Se non cominci, non hai mai pensato a queste cose, non potrai pensare anche alla vita dopo la morte. Per questo quella signora era arrabbiata, era impreparata. Come dovremmo allora prepararci? È quello che vedremo la prossima lezione anche. Bene, questi momenti, allora, l'inizio, la fine, l'attimo, che è nel mezzo, no? Che è il kairos, quell'attimo, 90 anni, è un attimo. Lo dice pure il Salmo, 80,
sì.
Diceva...
70.
70, 80 per il figlio di vigorosi. No, oggi non so quando dirà il salmista.
Si superano i 100.
Ho sentito oggi alla radio che forse alzeranno l'età della pensione perché se
sì,
non
sì.
Sono... ancora
hanno preparato
la vita eterna.
Ma non so se è valido per i sacerdoti, però noi non andiamo mai in pensione, siamo sempre in linea di battaglia, quindi è per voi, però. Certo. No, perché motivo è che l'età è la, come si chiama?
L'età media.
Sta aumentando, si sta alzando in Italia, quindi di conseguenza.
Certo. Ci schiavizzano sempre.
Deve pensarci. State tranquilli. Se noi non ci pensiamo,
ma io ci penso più.
Ok. Allora, torniamo alla nostra lezione. Siamo quasi verso la parte conclusiva, però insistiamo su alcuni punti. La dottrina cristiana sulla morte, quindi, è proprio una visione della realtà morte alla luce della fede, alla luce della rivelazione. Sentite Paolo nella lettera ai Romani. Paolo, capitolo 5, e la lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 12, dice così. Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché in quel primo uomo tutti hanno peccato. Questo brano l'avete sentito più volte, no?
Ho capito,
mi prendo. Scusa. Dice Paolo, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo,
sì.
Se c'è la lavagna, il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, ok? Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, Così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Cosa vuol dire questo brano del Vangelo? Di solito la leggiamo così: peccato, leggiamo nel senso moralistico e così via dicendo. Vuol fare riferimento alla Genesi. E prendiamo il brano della Genesi. Dice il brano della Genesi: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino. Perché? Vabbè. E lo pose nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Vedete? Genesi, capitolo 2, 15, versetto 15 a versetto 17. La parola dell'Apostolo, così come quella della Genesi, entrambe affermano la stessa cosa. Sottolineate questo. Secondo le intenzioni originarie del Creatore, quindi di Dio, l'uomo non avrebbe dovuto morire. Questa è la realtà. Il disegno di Dio non è la morte dell'uomo. Non si accende già una luce di speranza. Il progetto di Dio su di me non è la morte. Che bello! Non è la morte. Partiamo da questo dato di fede reale. Attenti, San Paolo dice: la fede non è quello che non è reale, ma è quello che è reale ma non si vede ancora. Ok? La scienza invece, cominciamo a vedere rapidamente, vediamo cosa dice. La scienza insegna a considerare la morte in modo naturale. Ho fatto l'esempio, no? Del fisico, della fisica che prevede già, fisica, come si chiama? Della natura, non geofisica, anche la geofisica, le montagne, altro.
L'entropia.
Bene, la fisica insegna questo, la geologia insegna che una pianta cresce, poi, o botanica, non lo so, gli uomini, gli animali, poi anche non c'è più come, non l'abbiamo trovato quando siamo arrivati, no? I dinosauri non li abbiamo trovati. La scienza non è che dice, ma trova addirittura anche i resti di dinosauri, no? Ecco, le leggi della natura. Quindi la natura, la scienza ci insegna che la vita, tutto ciò che è vita, nel senso fisico, ha una fine. La morte è la realtà ultima della vita umana, anche umana. Ma per il vivente la realtà ultima è essenziale, per l'uomo di fede. La nostra esistenza è una concatenazione di eventi: nascita, gioia, battesimo, matrimonio dei figli, qualche un po' di dispiacere qualche volta, ok? Tutto questo è una concatenazione. Però, sorelle mie, fratelli miei, che a un punto tutte queste cose belle pure, no? Finiscono. Come dice il detto, tutto è bene ciò che finisce, tutto è bene ciò che finisce. Ci fermiamo qui. E poi la prossima lezione ci riprenderemo un po' il fenomeno della morte e il suo significato naturale. anche se ho già accennato, e poi la morte alla luce della rivelazione e della fede cristiana. E quando concluderemo, allora parleremo della risurrezione. Ok? Qualche domanda? Ho creato...
No.
No.
Anzi, sai, però... più si va avanti nella vita e più naturalmente le persone che c'è intorno, piano piano, quindi si raggiunge, credo, la maturità. Perché è chiaro che quando sei giovane...
C'è un bellissimo libro di Romano Guardini, L'età della vita.
L'età
della vita. Capolavoro. Tutto quello che ha scritto Guardini è un capolavoro. Avete capito che io sono innamorato di Guardini. Uno dei miei primi studi in teologia era proprio su Romano Guardini, con il vescovo, l'attuale vescovo di Albano. Che era?
Devo comprare questo libro.
Pardon? Degli studiosi. E Gemma non si tocca, è la mia fidanzata.
Ma perché ti sei innamorato di Gemma?
Guarda, dico la verità. Ok, questa figura così ha sofferto la morte del padre, quello che ha vissuto il padre, lui di una famiglia benestante, poi tutta una volta si sono ritrovati proprio nella miseria, nella povertà, la famiglia che l'ha accolta. E come è cresciuta in questa famiglia con dignità. Gemma ci insegna proprio cos'è il fidarsi, era piccolo, non è filosofa, non è, cos'è fidarsi della divina provvidenza, cioè veramente cresciuta da Dio. E tutti noi, solo che lei ha preso coscienza, a differenza di molti di noi poveri peccatori, ragazzina, ha preso coscienza che potrebbe far sua quello che diceva San Paolo: per me vivere è Cristo. L'ha capito, non ha fatto nessuna facoltà teologica, ma l'ha capito meglio di 15 teologi messi insieme. La teologia che cos'è? Che cos'è?
La
vera teologia è la fede. Cioè, se non c'è la fede, non c'è teologia. Io sono, per questo sono innamorato. Poi è carina pure, mi piacciono anche. Posso dire questo?
Certo.
Non è una cosa brutta, no?
No.
Meno male che sono nero, quindi non si vede quando si vede. Vorremmo vivere sempre. I filosofi, anche non cristiani, parlano a caso dell'immortalità dell'anima. Allora, l'aver paura non la dobbiamo, quello che per esempio che la signora ha detto, no, cioè, arriva, a un punto arriva, comunque arriverà. È il modo di vivere. Gesù ha pianto sangue d'acqua. No, ha sudato sangue davanti alla morte, lacrime di sangue veramente, aveva paura umanamente. E lo stesso Gesù, con la fede, nel fidarsi del Padre suo, ha detto: bene, ok, per questo sono venuto. Tutti avremo paura, abbiamo paura, no? Io, mio padre è morto in incidente, erano 5 in macchina e solo lui è morto. Bene. E uno dei, quelli, come si dice?
Sopravvissuti.
Sopravvissuti. Ah, ci ha detto che quando la macchina ha cominciato a... era l'unico che continuava a pregare. Quindi aveva paura come anche gli altri, no? E lui diceva, Signore salvaci, era molto devoto a San Giovanni Battista, e invocava Giovanni Battista proprio il Signore Gesù. Poi non hanno capito più niente tutti e così. E lui è morto. Quindi credo anche papà aveva paura, no? Della morte. Tutti avremo, qualcuno no, qualcuno vive quell'ultimo momento con una grande serenità, però l'istinto umano porta comunque alla paura. Proprio per questo vediamo.
Non ho capito come.
Un incidente stradale.
Sì, perché neanche il discorso di non pensare, non vorrei affrontare questo. Non vorrei pensare.
Dipende, tutto dipende da come pensiamo la morte e come viviamo. Chi sa vivere, dobbiamo imparare a vivere anche. Per il cristiano come si impara a vivere? Si impara a vivere vedendo la vita di Gesù, dice Sant'Ignazio di Loyola, no? La vita di Gesù si impara a vivere essendo sempre più discepoli di Gesù. Se impariamo a vivere bene, sapremo morire bene.
Posso dire una cosa? Io per esempio non ho paura della morte, però ho paura del dolore. Del dolore. Quando leggo per esempio gente, anche bambini, gente torturata, cioè queste sono le cose che mi fanno proprio paura, perché lì c'è il dolore fisico, no? La morte in sé non mi fa paura, anzi, però il dolore sì. Come la mettiamo?
È la nostra realtà umana.
Ta-ta-ta-ta.
La medicina oggi,
no, nel senso che
sì, cioè, lo so, lo so.
Terra molto, infatti, no? Terra, gli ammalati, soprattutto in fase terminale, c'è la medicina che si è sviluppata, anche
la terapia del dolore.
Questo punto di vista, in modo tale che la persona possa morire in fase collegge della serenità. Io non la trovo cattiva, anzi, è una cosa buona.
Sì.
Oh, mamma mia, il danno della vita.
Quindi
la
morte
inseparata. Sì. Vogliamo dire veramente per tutti che punti, soprattutto per questo, l'eterno ricordo. L'eterno ricordo, Signore,
Signore, risplenda di essere luce del mondo, in pace.
Qualche altra domanda? Che il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria di San Giuseppe, suo sposo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Se ci sono dubbi, la prossima lezione. Ok. Poi anche riflessioni. Grazie a voi. Riposatevi,
Che da fa soffrire il cervello?
Mi
sta vaccinando. Però deve essere
mia moglie mi vuole allenare.
È quell'interpretazione che gli si dà, ed è un'interpretazione. Ciao.
Grazie. Francesca.
Detto che Dio dice a noi, fate fare tanti casini, guardali, fate fare tanti casini, ma io comunque voi ti accetto a me. Amore, 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 che giorrino.
Ciao bella.
Come è andata?
Ciao Gabri.
Ciao bella.
Gabri Ponte. Mi romanzo un tanto, però. Sì, Gabri. Allora... Come è andata? Non l'hai fatto arrabbiare a parola?
No, è andata
a mangiare. Dove ce l'hai la macchina, chiaro?
No!
Sì. Più avanti? Ah, io pure sto più avanti.
Vabbè. C'è stato qualche messa del rinnovamento?
Ah! Per dire, ecco, sta concomitanza di cose tra... Guarda, prendo una cosa in macchina e arrivo qui, eh.
Mm.